l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buon martedì a tutti, ben ritrovati. 16 giugno, incetta di pareggi per quanto riguarda il mondiale, il pareggio tra Belgio e Egitto, il pareggio tra Iran e Nuova Zelanda, tra Arabia Saudita e Uruguay, ma soprattutto il pareggio 0-0 tra Spagna e Capo Verde. Clamoroso, clamoroso quello che è accaduto al mondiale, mondiale che per adesso non brilla dal punto di vista della bellezza, l'unica squadra che è sembrata in salute, ma che comunque con il Curaçao ha trovato anche un momento di difficoltà, la Germania. Oggi tocca Francia e Argentina, le due finaliste della passata edizione. Intanto il mercato che va avanti, il Milan che trova il suo allenatore, pian piano si sta strutturando tra tanto scetticismo, la Juventus che ha aperto l'era Carnevali e tutto il resto, con trattative che vanno avanti, compresa quella della Roma con Grivund. Ma noi adesso parleremo un po' di tutto. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Luca, io partirei un attimo da questo pareggio tra Spagna e Capoverde. Che è successo?
Ma io del mondiale fondamentalmente so i risultati e quello che hai detto tu.
Sì, vabbè, perché c'è tanto lavoro sul mercato. Esatto, e poi c'è anche tanta frustrazione, distratti. Luca, perché non ci siamo noi.
Allora, no, quello chiaramente conta un po', ti devo dire la verità, contano anche gli orari che sono poco compatibili con la vita di noi europei.
Sì, sì. Gli occhi a terra,
e poi il lavoro di questi giorni con la Juventus e il Milan che si stanno completamente ristrutturando, già, obiettivamente ci porta via un bel po' di risorse,
già,
fermo restando che poi le partite di sottofondo, per carità di Dio, non possono mai mancare, stiamo pur sempre parlando del mondiale, quindi
sì,
chiaro che punteggia la nostra giornata.
Ti posso dire una cosa, mo sarà che non siamo più abituati a vedere la partita del mondiale come protagonisti, però non lo so, a me sembra di assistere a un videogioco quando li guardo, perché sento queste...
Però io non so se te lo ricordi, questo ragionamento l'abbiamo fatto tutte le altre volte che non c'era l'Italia,
sì,
anche gli anni, nelle edizioni passate,
non
anche
scalda.
Quella invernale, soprattutto quella invernale, io mi ricordo proprio questa tua affermazione,
esatto,
evidentemente ti è rimasta scolpita,
sì,
nella memoria,
sì, sì, sì,
perché si giocava peraltro con una luce completamente diversa da quella che avevamo, e quindi ci sembrava proprio veramente una cosa lontana. La stessa sensazione ce l'hai guardando le partite di notte quando l'hai giorno. E quindi
sì,
no,
sì.
Che è una cosa che obiettivamente a me e a te ci riporta anche al passato, no?
Sì.
A USA 94,
sì,
che lì c'eravamo, l'abbiamo recitato un bel ruolo da protagonisti.
Beh, sì, pure due campioncini, niente male. Diciamo.
Fino alla fine. E stavolta invece te lo vivi proprio con leggerezza, cercando,
sì,
di andare a vedere il talento, il giocatore che ti è piaciuto di più, le parate del portiere, magari la curiosità di vedere Curaçao, Capoverde che pareggia contro la Spagna, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì, oppure che magari dici fammi vedere Carletto Ancelotti come se la cavo col Brasile, bang.
E ti benissimo.
Benissimo.
La Tunisia che suona gli allenatori, fuori di
ci pensa Montella, bang.
Esatto, bravo. Ecco, quella devo dirti, in questi primi giorni di mondiale, da italiano è stata forse la delusione più importante,
sì,
perché non mi aspettavo che potesse perdere la Turchia 2-0 con l'Australia. Non ho visto tutta la partita, ti dico la verità, quindi non so se è stato episodico oppure strutturale, però insomma è stata una bella botta, anche perché poi nel mondiale noi facciamo sempre ragionamenti giustamente su un determinato tipo di progettualità che ci può essere, quindi un risultato non può inficiare sulla bontà di un lavoro. Solo un risultato, però nel mondiale sì, perché nel mondiale hai tre partite,
già.
E poi dopo tutta eliminazione diretta. Il mondiale secondo me è il tempio del risultato.
Sì, 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 lo so.
È la verità, ragazzi. Alle volte anche un episodio può determinare un mondiale.
È chiaro che sì. Ricordiamo un mondiale
noi, nel bene e nel male.
Sì.
Nel bene e nel male. Un rigore su una traversa ti può cambiare completamente la partita, completamente.
Abbiamo visto finali senza la goal line technology essere assegnati, con il pallone non entrato. Esatto.
Appunto.
Diciamo anche che nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante, vediamo arbitri tipo Cyborg.
No, ma io parlo anche proprio di episodi fortuiti, no?
Sì,
oppure
sì,
episodi,
certo,
che magari uno vede o non vede.
Sì.
Ti ripeto, ecco, una traversa nella serie di calci di rigore ti determina la vittoria o meno su un campionato del mondo. C'è,
sì,
successo nel bene, c'è successo nel male.
Sì, sì,
e quindi figurati se un episodio così piccolo all'interno di 120 minuti,
certo,
perché poi sono 120, quando finisce i rigori, ti può determinare il fatto che tu sia un idolo oppure un fesso, è il tempio del risultato, del risultatismo, il mondiale è anche il tempio però dello spettacolo poi alla fine, no? Perché c'è uno spettacolo intorno. Tu hai detto che lo spettacolo non è stato così all'altezza rispetto a quello che potevamo immaginarci, perché ci sono tante stelle,
tanti pareggi, però anche
sì, ieri ce ne sono stati 4 su 4, credo che non succedeva da non so quando, dagli anni 50 ci dicevano i nostri inviati al mondiale ieri, e anzi stanotte. Però è comunque affascinante il mondiale, come le finali di Champions League. È bello, il mondiale è bello a prescindere, viverlo, respirarlo. Quando io vedo le immagini testanti dei tifosi, questo clima, poi è abbastanza annacquato in realtà da questo punto di vista, perché è molto dispersivo il mondiale americano, si gioca su 3 continenti, però fai attenzione a tanti dettagli. Ci sono, ieri per esempio c'è stata la partita dell'Iran, cioè ci sono anche questioni relative a
politica,
la geopolitica,
modo,
no, è, questo è proprio bello il mondiale, dai, ci racconti tra tante storie.
Poi i tifosi sui generis che si divertono a essere protagonisti sugli spalti, quello è un altro aspetto carino del mondiale in generale. Vabbè, e poi soprattutto la presa in giro che abbiamo incassato da Infantino. Che non...
Abbiamo fatto tanto rumore, forse per quasi nulla. L'unica cosa che io dico è vero che era una battuta, era evidente che fosse una battuta. Se magari sei il presidente della FIFA, devi stare attento anche a fare le battute. Le fai al bar, non TV. Però peccato veniale.
Come tanti politici.
Peccato veniale.
Ma non tocchiamo questo argomento.
Vabbè, quello no, quello tocchiamo un altro tasto.
Là si deve fare ancora più cautela nelle dichiarazioni. Senti, invece, dal giochismo al risultatismo, anzi dal risultatismo al giochismo, il Milan si toglie l'abito di Allegri e indossa quello di Amorim. Finalmente almeno si prende una decisione, anche se si parte anche in questo caso prima dall'allenatore e poi dai dirigenti.
Sì, credo che sia l'ultimo dei peccati del Milan, quello di aver scelto prima l'allenatore e poi il direttore, ma anche se il direttore arriverà a breve, il direttore dell'Eintracht Francoforte dovrà essere liberato, ci dovrà essere una trattativa, però una scelta forte il Milan l'ha fatta anche lì. Certo, è strano il processo che il Milan ha condotto, perché rispetto a quello a cui siamo abituati noi, sinceramente... siamo più inclini a tollerare un cambio anche a metà giugno per impostare una stagione che di fatto è già iniziata, quando il cambio è effettivo, vedi il Juventus, piuttosto che, e perché poi tutto è successo nello stesso tempo, no? Perché il Milan ha deciso l'allenatore adesso, quindi diciamo che anche la Juve che ha cambiato direzione lo ha deciso adesso, però siamo più inclini a essere, come dire, solidali con un determinato tipo di percorso come quello della Juve, che decide di cambiare, ma cambia quando ha in mano tutto.
Esatto.
Che come il Milan, che invece improvvisa, azzera tutto e aspetta in salamoglia per 3, 4, 5, 10, 15, 20 giorni per poi arrivare a una conclusione. Alla fine è tutto uguale, nel senso, Juve e Milan si sono riallineate seguendo due strade diverse, difficili però, secondo me è un po' più rischiosa, molto più rischiosa quella del Milan, anche perché ha cambiato di più.
Ha cambiato di più, poi quello che ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan è vedere Ibrahimovic magari al mondiale fare il commentatore, si sono un po' infastiditi, avrebbero voluto vedere una società più al lavoro, o magari sì, vai là, però io nel momento in cui ho mandato via tutti già ho il piano B, il piano C già in essere, e poi il resto bisogna semplicemente ricostruire.
Questo noi non possiamo saperlo, io posso anche avere il beneficio del dubbio, ti dico la verità. Nel senso che noi non possiamo sapere quello che si sono detti Cardinale, Ibrahimovic e quelli che sono stati coinvolti nella scelta e nella determina del contratto di questi signori che poi arriveranno, quindi Amorim, Eintracht Francoforte, eccetera eccetera, o quello che era successo con Ragnik, o quello che era successo con Glasner, quello che era successo con Gasle. Io non penso che il Milan non abbia lavorato, dobbiamo cercare secondo me per essere più obiettivi possibile, e quindi senza partire, no, con lancia in resta, con le critiche che devono essere fatte, però essendo il più ragionevoli possibile, nel senso, allora, noi abbiamo di fronte un momento di crisi, non abbiamo in mano tutti gli elementi e chiaramente giudichiamo in base a quello che vediamo, ok?
Certo.
E quindi è possibile che abbiamo un'idea parziale. A me va benissimo che il Milan abbia azzerato tutto, va benissimo che si prenda tutto il tempo per cambiare. Io discuto sulla forma, perché la forma secondo me in certi casi fa la sostanza, quindi io dico che un grande club non deve mai perdere il controllo del club stesso. Quindi, come ha fatto la Juventus, secondo me è più idoneo a un club importante come il Milan, per cui vai ad andare avanti. Sì, anche in questo momento non gode della tua fiducia, ma l'ordinaria amministrazione la porta avanti. E poi dopo cambi, magari centimetro per centimetro, perché oggi arriva Giovanni Carnevale alla Juventus e magari nel corso dei mesi cambierà le persone che secondo lui non sono adatte alla sua visione. Già. No, non si cambia tutto insieme, tutto all'improvviso. Perché se tu decidi che oggi devi cambiare allenatore, cambia allenatore e dici: amico mio, tu fai l'amministratore delegato, rimani qua, ma l'allenatore lo decido io. Fine.
Esatto.
E quello che cosa deve fare? Niente.
No, sei no, tu il padrone. A quel punto sei tu il padrone.
Lasciare tutto senza niente, a me sinceramente non è sembrata la migliore
delle
situazioni possibili.
Onestamente no.
Poi la scelta di Amorim è una scelta soddisfacente? Certamente sì, stiamo parlando di un allenatore giovane che comunque ha fatto una grande esperienza a livello internazionale, ha vinto a casa sua, ha provato un'esperienza al Manchester dove hanno fallito tutti, quindi ha fallito anche lui,
sì.
Non è andato bene, è andato però in finale di una competizione europea, l'ha persa con il Tottenham, l'Europa League,
sì.
È vero che Mourinho per esempio l'ha vinta, ma è comunque una situazione dove si è arrivati nonostante una stagione difficilissima, nonostante un Manchester che sono anni che non riesce a performare, a giocarsi un titolo. Ha mancato la qualificazione europea perché si sono concentrati su quello, sì, è vero, però è un allenatore che è in ascesa, è un allenatore che ha delle idee, è un allenatore che può portare avanti da solo anche, soprattutto in questa prima fase, un progetto tecnico. C'è un allenatore solido, ok, non che gli altri non lo sarebbero stati, ma secondo me fra tutti quelli che sono stati presi in considerazione oggi dal Milan, sinceramente mi sembra il più solido.
Sì, sarebbe dovuto essere addirittura forse la prima scelta in realtà.
Ma magari lo era e noi non lo sappiamo, però noi raccontiamo quello che vediamo. Quindi noi abbiamo raccontato di un Glasner come prima scelta del Milan, perché le considerazioni che sono state fatte, e ci sono state molte considerazioni su Glasner, abbiamo raccontato di Ragnic come direttore tecnico e poi alla fine invece Ragnic ha scelto di andare di rimanere, scusami, all'Austria, in Austria, con l'Austria. Però Amorim, io credo che possa essere, non è che hanno chiamato Amorim, adesso sinceramente è vero che
sembra un po' di improvvisazione, però dici non a questi
però livelli. Capito, non è che l'hanno chiamato tre giorni fa Amorim, no ragazzi,
Toma, che c'è da fare?
Esatto. Guarda, oh, scusa, mi sono dimenticato che hai detto, vuoi venire a cena con me? Sembra Carlo Verdone,
sì.
Sul Bordalto, che chiamava tutti, guerra, un Biacro Rosso e Verdone, che chiamava tutti per 15 agosto che doveva andare fuori.
Esatto. No, sarebbe una cosa troppo surreale per essere vera. Un po'
no,
però...
quindi sicuramente c'era, però, e ti dico che rispetto... Anche Glasner, secondo me, sarebbe stata una buonissima scelta, perché era comunque un allenatore che era abituato a determinare anche in tutti i club in cui è andato. È vero anche che però la dimensione del Milan Glasner non l'aveva mai vissuta. Amorim sì.
Questo sì,
perché lo Sporting è uno dei migliori club in Portogallo, il Manchester è uno dei migliori club in Premier. Questi dettagli fanno la differenza,
certo, che lo fanno.
Perché poi nella gestione del gruppo, della stampa, della categoria, è uno che comunque quel tipo di, come posso dirti, di dimensione già l'ha vissuto,
sì,
e quindi secondo me ha già le spalle larghe per poter affrontare anche situazioni estremamente difficili. Ragazzi, l'esperienza di Amorim al Manchester United è un'esperienza che io non auguro a nessuno.
No, veramente, e quindi è estremamente formativa sotto tanti punti di vista, e questo sicuramente è un bagaglio che si porta per vivere questa esperienza al Milan, che sarà altrettanto formativa, perché anche questa non è che arriva in una società strutturata sulla breccia dell'onda, ma è una società da ristrutturare e da riportare alla vittoria.
È un'altra grande sfida, un'altra sfida nella sfida, perché tu fai in modo che il tuo club sia a tua immagine e somiglianza. Questo è molto stimolante, secondo me, per un allenatore come Amorim. Sarà aiutato sicuramente dai dirigenti, non li conosciamo bene perché appartengono a un'area geografica che conosciamo meno, quella della Bundesliga, però insomma i successi dell'Eintracht Francoforte e quei successi che prima ha ottenuto adesso non mi ricordo come si chiama perché mi confondo con le lettere, l'ex, ormai ex, no ancora, però all'Eintracht Francoforte, e prima nei suoi successi, soprattutto perché è stata all'Lipsia, è stato il successore di Ragnic Krosch. Con il Lips Roche, bravissimo. Mi confondo le cose.
Sì, no, pure infatti non veniva a mente. Lo sono andato a rispiare, ti dico la verità.
E quindi ha ereditato il lavoro di Ragnic, è vero, però ha fatto un sacco di plusvalenze e ha ottenuto dei risultati, che è esattamente quello che vuole il Milan. Ho avuto modo di capire con addetti ai lavori che tipo di direttore fosse e tutti me ne hanno parlato molto bene. Quindi c'è un problema adesso, però, secondo me, oggi al Milan nessuno dei due conosce il sistema Italia e un po' ci vuole. Quindi oggi chiedi ai tifosi del Milan ancora una volta pazienza. Passo che invece la Juventus aveva fatto con Comolli per poi tornare indietro con
esatto. E arriviamo a questa marcia indietro, perché in realtà anche qui no, dobbiamo sfatare un tabù, perché uno magari può pensare ho deciso oggi, mi sono svegliato, sono Elkan, ho deciso di non credere più nel progetto Comolli, ho chiamato Carnevali a casa. No, evidentemente John Elkan aveva già deciso, aveva contattato intanto Carnevali, il quale doveva liberarsi dal Sassuolo, chiudere la trattativa per portare Aquilani al Sassuolo dal Catanzaro e poi magari dire ok, sono libero, ci sono. E poi a quel punto io, prima della riunione concordata del
c'erano
CDA,
c'erano dei tempi tecnici della Juventus, esatto, che dovevano essere presi in considerazione, l'accordo con Carnevali magari sarebbe potuto arrivare una settimana dopo, era una questione in piedi che fino a che non si è chiusa non è stata ratificata. Una volta che è stata ratificata, arrivederci, grazie, come lì. Adesso vedremo che succederà anche con gli altri, senza fretta. A questo punto sì, perché abbiamo capito che la Juventus cerca di modificare il proprio assetto senza gravi scossoni.
Sei d'accordo?
Anche se lo cambia in maniera strutturale.
Sì,
se
esatto. Infatti,
come lì ai Carnevali è come passare dalla Francia all'Italia.
Esatto, intanto, che già non è roba da poco. Però sei d'accordo se ti dico che la figura di Carnevali proprio nella sua pienezza manca la Juve dai tempi di Marotta? Perché poi alla fine, prima c'è stato il governo tecnico, poi è arrivato Giuntoli, che era più che altro un direttore sportivo, più che amministratore delegato nella sua esperienza nel suo background, poi è arrivato Comolli, che è stato presidente, che però si è adattato a fare il direttore sportivo anche accentrando un po' tutto. Carnevali, amministratore delegato, può fare il direttore generale, è arrivato a colmare una casella che la Juve era vuota, tant'è che poi dopo, e qua ti chiedo, c'è ancora da strutturarsi, no? Per adesso Torini c'è, dovrebbe restare, arriverà Tognozzi, qualcun altro, come funzionerà adesso la dirigenza della Juve, come si ristrutturerà?
Allora, chi verrà non lo sappiamo, io non metto nessuna casella, perché credo che non lo sappia neanche Carnevali, avrà delle idee che ancora deve sviluppare. La verità è che io non vedo neanche così diversa la scelta che ha fatto la Juve, ti dico la verità. Perché comunque Comolli aveva fatto il direttore sportivo fino ad arrivare ad essere presidente, quindi aveva una visione a tutto campo ed aveva gli stessi poteri che oggi ha Carnevali. E, mentre invece, per quanto riguarda le competenze, io non discuto quelle di Comolli, è sicuramente un modo di comportarsi diverso. Sicuramente Carnevali conosce molto bene il campionato italiano.
Beh, assolutamente sì. E soprattutto sa come riuscire ad avere anche una gestione oculata.
Perché io questa forse è una cosa che ci siamo già detti, non ricordo, ma sicuramente Comolli aveva le sue competenze, il Lille, tutto quello che vuoi, il Tolosa, tutto quello che vuoi. Ma non è che siccome il Sassuolo è in Italia, il lavoro di Carnevali è meno importante e meno determinante. Anzi, aver portato una squadra dalla Serie C all'Europa, avendo fatto quanti milioni di euro di plusvalenze, ma lo stesso vale per l'Atalanta, lo stesso vale per l'Empoli, per chi è riuscito a fare il Cagliari,
certo,
no?
Certo.
Per i dirigenti che sono, o presidenti che sono riusciti a fare questo tipo di percorso. Quindi.
Ma infatti, infatti Luca, molti ci dicono, ci hanno scritto, sarà all'altezza della Juve, e a tutti coloro ho ricordato che Marotta alla Juve ci arrivò dalla Sampdoria, quindi
il cammino è quello. Era una Juve forse meno grande di questa, perché è diventata ancora più grande proprio grazie al lavoro di Marotta, al lavoro di Paratici, al lavoro di Andrea Agnelli, no?
Esatto.
Perché poi ci vuole una condizione generale che permetta al club di crescere, non basta un dirigente solo. Se oggi nel calcio cominciamo a parlare di dirigenti, significa che siamo arrivati alla fine, ma mi spiego perché. Prima parlavamo di giocatori, poi parlavamo di allenatori, adesso parliamo di dirigenti.
Sì,
alla fine
sì.
Parleremo dei proprietari.
Sì, infatti,
e poi,
sì.
E poi finiremo
poi
di parlare
dei marchi, poi parleremo di altro.
Capito che ti voglio dire? Quindi
sì.
Ci vuole pazienza in questo caso. Io penso che i giocatori li devi giudicare ogni settimana, gli allenatori ogni sei mesi, in un periodo più lungo di una partita, e i dirigenti però anno per anno.
Certo.
E quindi e per dare un'impostazione a un'azienda, a un club, non bastano due mesi di mercato.
No.
Non basta una sessione di mercato. Non ne bastano neanche due. Come lì ha sbagliato. Sì, tanto. Io ti dico, arrivo a dirti che per come la vedo io,
sì.
Non è necessario crocifiggere come lì solo come lì per i risultati sportivi.
No, no.
Poi si può decidere di cambiare, per carità di Dio, però attenzione, perché poi dopo la stessa velocità del metro di giudizio bisogna metterla a tutti.
Certo, ma poi soprattutto arriverà anche un momento in cui devi dare un carico di responsabilità anche a chi scende in campo, Luca, perché poi...
Vero che poi dopo ti dice in campo però ci vanno i giocatori, sì, ma scegli l'allenatore, e quindi è qui che arriviamo ai dirigenti, no? Però
esatto.
Se no poi dopo diventiamo assolutori nei confronti di tutti, tranne che di chi poi scende in campo,
esatto,
o li manda in campo.
Esatto.
È un processo comune, secondo me.
Sì.
Io penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, penso che Carnevale sia un bravissimo dirigente che possa certamente essere all'altezza della Juventus. Penso che i giocatori della Juventus possano essere migliorabili, ma non siano delle enormi schiappe. Hanno fatto una stagione certamente negativa, ma ha tanti padri. Come la vittoria ha tanti padri, così come la sconfitta. Allora, se vogliamo fare un discorso di analisi, facciamolo per bene, perché poi alla fine, se Davide Openda hanno segnato in 2-3 gol,
sì,
per carità, io ho sbagliato gli acquisti, ma non è il primo anno che in 2 fanno 3 gol.
Sì, no,
capito, è chiaro. Che voglio dire?
No, l'ho capito, cioè, perfettamente.
La colpa di chi è? Di Tudor, di Spalletti, di Comolli che l'ha presi, del prezzo troppo alto, di Torino che c'ha le maglie bianche e nere? Cavolo, se hai fatto 0 gol in campionato, ci sarà un motivo.
Certo. Soprattutto se poi continui
io
anche a
io ti posso anche aver pagato troppo, ma tu sei arrivato ad essere preso in considerazione la Juventus, perché certe performance le sapevi, se no anche io valgo 42 milioni, faccio 0 gol anch'io alla Juventus.
Sì, no, se no, vedi, ti chiama un altro emittente per dire, Luca Marchetti è così bravo e fa mutismo, ragazzi, ho deciso di non parlare più, che significa? Chiaramente poi dopo tu il tuo valore che hai espresso altrove devi in qualche modo esprimerlo anche nella squadra dove sei, altrimenti devi prendere le responsabilità di non esserci riuscito.
Io sono arrivato ad essere preso in considerazione, ad essere comprato dalla Juventus per 42 milioni, metti anche che mi hanno pagato troppo, quanto potevo costare? 30? Ma perché la Juventus mi hanno dato? Perché ho fatto diverse stagioni con un determinato valore,
certo,
e quindi mi sono meritato quella chiamata là.
Dopodiché magari ecco quello che cambierà forse in casa Juventus è che quei numeri rappresentavano un valore ai quali si affidava molto Comolli, adesso sotto anche la volontà di Spalletti e il background dello stesso Carnevali si va a guardare anche l'aspetto caratteriale del giocatore al di là dei numeri, che spesso
si va a guardare
un po'
di manualità, quello che ti trasmette a livello anche emotivo, perché è importante. Quante volte abbiamo detto che nelle trattative è importante andare a parlare con le persone. Il background di un giocatore, la famiglia, gli amici, è importante, perché poi il giocatore che arriva in Italia, oggi abbiamo il 70% degli stranieri, si deve integrare in un tessuto che oggi è multietnico, ma che comunque ha delle connotazioni italiane, quindi con i nostri modi di essere, con la nostra stampa, con la nostra tifoseria, e non è facile, non è sempre facile. È chiaro che si paga tanto e quindi mi fai il favore. Acceleri questo processo.
Esatto. Senti, ma a proposito di giocatori eccetera, i nomi trattati sotto Comolli sono stati abbandonati o verranno ripresi tutti quanti da Carnevali?
Sono rimasti tutti lì, magari verranno modificate alcune cose, però parliamoci chiaramente anche qui, sennò sembra che siamo sciocchi.
Sì.
Ma Comolli va a trattare i giocatori senza averne parlato con Spalletti?
No, anzi,
senza averne parlato con il direttore sportivo.
Sono nomi che ricalcano molto.
E poi ti voglio fare un'altra domanda. Domani mattina ti dicono il portiere della Juventus e Dimmo Martina. Ti dice: no, mi fa cagare.
No.
Usa la parola.
Sì. No, certo.
Cioè, se rientra nei parametri economici, magari ci rientra, perché non è che la Juventus alza il primo che capita e dice: oh, oggi voglio spendere 10 milioni. No, c'è il reparto finance, c'è il reparto legal, c'è il reparto commercial. E si dicono: devi spendere fino a questo, la tua margine di trattativa è questo qua, benissimo, che possiamo prendere Tizio, Caio, sempre in Marangio.
Esatto. Allora
Marangio no, che non mi piace, prestiamo Tizio e Semproni, quanto costa Tizio, quanto costa Semproni, eccetera eccetera.
Esatto.
Quindi rimangono, poi magari non si chiudono, ma perché magari non si chiudono a prescindere, o perché magari viene in mente un'idea diversa, perché si cambia modo di ragionare. E quindi dice, invece di prendere il Dibu Martinez, prendiamo Marangio, che sarà anche meno forte, ma mi può permettere di prendere un attaccante più forte, perché ne ho più bisogno, secondo me, perché parlo con Spalletti, perché cambiamo un pochino le situazioni, cioè, però al momento rimangono tutti.
E quindi il mercato delle idee oltre che dei guadagni, stesso discorso che stai facendo, io farei copia e incolla a Dusan Vlahovic, molti a dire adesso di nuovo Dusan Vlahovic, e io penso che quello che può offrire la Juventus resta quello, al massimo è Vlahovic che può abbassare le pretese, che nessuno lo ha accontentato.
Certo, e ti dirò di più, se Vlahovic torna alla Juve, con tutto il bene che possiamo volere a Giovanni Carnevali, è perché non ha trovato nient'altro che lo soddisfi a livello economico, e quindi rivede le proprie condizioni con la Juve.
È certo, non è perché è arrivato uno che gli ha fatto la magia di dire vabbè accetto
perché ci sei. Ma io dire, quante volte saranno visti Carnevali e Vlahovic?
Penso poche.
Per essere a così amici.
A occhio e croce penso che non è che dici, c'è Carnevali, allora facciamo così, ti butto 3 milioni sul tavolo. Senti, ma l'offerta da 8 milioni, secondo te, quella comprensiva di bonus, quindi se vai in Champions League e vinci l'Europa League, qualora fosse questa, potrebbe essere accettata da Vlahovic, o credi che comunque sia, seppure ci dovesse essere un altro incontro, non ci sono le premesse?
Bisogna chiedere il premio alla firma quanto vuole, perché alla fine lui oggi si tratta da parametro zero.
Certo, c'è
oggi la Juventus è come se dovesse andare a prendere un parametro zero, quindi deve decidere quando poter investire sul giocatore. E deve fare due conti rispetto a quella che sono le proprie necessità. Magari pensa che se faccio un investimento da X milioni di euro all'anno su Vlahovic, preferisco farlo da X più 1, da X meno 1 su Colomuani o su Sorloth.
Esatto.
Perché si fanno anche queste valutazioni qua.
Certo, in base anche a quello che poi sono gli ingaggi che io devo liberare, il tetto massimo che posso avere.
Esatto, io ti dico soltanto una cifra, perché l'abbiamo letta poco tempo fa su Calcio Finanza.
Sì.
Vlahovic all'anno la Juventus costava 40 milioni.
Sì.
Tra ammortamento e ingaggio all'ordine.
Ce ne prendo due.
40 milioni all'anno. E puoi prendere anche tanti giocatori, eh?
Esatto, che puoi prendere tanti giocatori, per questo c'è un
ragionamento. Quindi io magari decido che quella stessa cifra non la voglio reinvestire tutta su Vlahovic, magari mi serve per, intanto devo risparmiare un po' perché non sono in Champions, intanto ho degli obblighi che arriveranno adesso di fair play finanziario, e quindi devo rivedere i miei parametri economici.
È chiaro, e questo non significa che poi viene fatta una magia. Arriva Carnevali, ma con le stesse disponibilità.
Non è venuto con la bacchetta magica.
No, è alle stesse disponibilità che aveva come lì, assolutamente. Senti Luca, ci sono due club che hanno vissuto una stagione surreale. Uno potrebbe essere in vendita, l'altro non credo ancora. Parlo di Torino e Lazio. Mi racconti un po', secondo te, come vanno a finire queste due storie? Perché diciamo, la pace tra Lotito e i tifosi della Lazio mi sembra impossibile quasi da raggiungere. Il Torino magari potrebbe più cedere, però l'offerta giusta pare non sia arrivata. Come si dipana la situazione di questi due club? E soprattutto Gattuso, quando finisce?
Gattuso penso non sia in discussione, visto che è già stato a visitare Formello, quindi voglio dire, non è.
Però c'è la questione del mercato, no? Lì che
va bene, ma firmerà. Sì, no, tu puoi fare mercato soltanto a saldo zero. E quindi significa che tanto vendi quanto compri.
Sì, compro uno a 20 e devo vendere a 20.
Il 30 giugno mette 20 milioni di euro, o con un aumento di capitale, o con la vendita a giocatori, per poter fare un mercato fra virgolette normale. Queste sono le due strade che può percorrere Lazio. Devo dirti la verità. Mi ha fatto piacere questo passo avanti che ha fatto Lotito nei confronti della tifoseria, secondo me non basta, visto che la situazione ovviamente si è incancrenita, però è un passo avanti,
sì.
Non è definitivo, però è un modo per cercare di gettare un ponte, no? Per cercare di capire quali possono essere le necessità. La contrapposizione frontale non porta mai a una situazione serena, e la Lazio lo scorso anno ha vissuto un periodo di difficoltà straordinaria. Io posso anche capire quello che ha fatto Lotito. Nel corso degli anni Lotito ha cercato di rendere la Lazio autosufficiente. Lo scorso anno, per essere autosufficiente, la Lazio non doveva fare mercato. Le alternative quali sono? Vendere, ma vendere a chi? E vendere a che cifra?
Esatto.
E vendere perché? Cioè non è che se vendi migliori, non è detto che se vendi migliori, non è che tutti quelli che hanno venduto sono andati meglio. La stessa cosa te la potrei dire per il Torino. Fatte le debite proporzioni, mi sembra un cammino sicuramente in linea con quella che è stata la storia del Torino, non quella gloriosa, chiaramente purtroppo finita con Superga, ma la storia degli ultimi 50 anni racconta di un Torino che è sempre stato forse diciamo che la media degli anni di Cairo è più in alto rispetto alla media della storia precedente a Cairo. Sicuramente non c'è stato un Torino spettacolare, sicuramente c'è molta frizione anche qui con la tifoseria, c'è una incompatibilità di fondo, c'è la volontà di cedere, sì, ma anche qui al prezzo giusto e sempre con la stessa domanda a chi, e c'è secondo me un progetto nuovo, secondo me, al Torino, a mio avviso molto interessante, perché Abate con Aquilani sono due allenatori che hanno dimostrato di avere grande coraggio, grande freschezza, buone idee in un campionato di Serie B molto difficile, con due squadre impronosticabili, sono arrivati una alla finale e una alla semifinale di playoff. Gli obiettivi erano la salvezza per entrambi.
Sì, sì, certo, hanno fatto delle cose straordinarie.
Hanno una grande capacità empatica, tutti e due, e a tutte e due è stato affidato un progetto medio-alto, medio di Serie A, cioè non da salvezza. No? Speriamo di salvarci, no? Cerchiamo di costruire. Quindi io lo vedo molto interessante il progetto del Torino, così come quello del Sassuolo.
Interessante, però
lo era già. È un cambio di tendenza, cioè lo spirito Toro 2.0, mi verrebbe da dirti, perché Abate è uno che ha giocato a Torino, è uno che ha grande carattere, è uno che però ha delle idee moderne, ha 37 anni, è un allenatore giovane, credo che, se non sbaglio, sia il secondo allenatore più giovane della Serie A, dopo questa credo che venga lui.
Sì, credo di sì.
Adesso vado a memoria, assolutamente. E fa un calcio propositivo, fa un calcio comunque di sostanza, aggressivo, ma vuole la qualità, e io sono curioso di vedere come va a finire questo progetto, ma spero che venga supportato almeno nel campo dai tifosi, perché è una volontà precisa del Torino di modernizzarsi,
sì.
Di andare oltre gli stereotipi che c'erano stati negli ultimi anni, no? E poi è chiaro che bisogna farlo con il mercato, perché l'anno scorso il Torino era partito con questo tipo di idea con Baroni e poi non c'è riuscito, e per salvarsi ha dovuto fare di necessità virtù. Quindi D'Aversa ha lavorato con quello che aveva, ha fatto un ottimo lavoro, per me sarebbe stato meritevole di conferma D'Aversa, no? Per il lavoro
secondo me sì, ma ti dico anche Vanoli in realtà nel suo piccolo a Firenze ha fatto un ottimo lavoro.
Poi però le società hanno deciso in maniera diversa, le proprietà hanno deciso in maniera diversa, e sinceramente l'idea di Abate a me è un'idea coraggiosa, ti devo dire la verità, coraggiosa, perché è un ragazzo che ha fatto un anno di Serie B e un anno di Serie C, però in questa sua esperienza da allenatore al Milan a primavera è arrivato per la prima volta in finale Youth League, l'esperienza che ha fatto alla Ternana è stato protagonista di episodi che poi sono andati
purtroppo le abbiamo
24 ore,
esatto.
E poi è ritornato, ma comunque quella squadra lì poi è arrivata a giocarsi con Liverani la promozione alla finale con il Pescara, e quest'anno è arrivato a semifinale playoff, cioè dove è andato, è andato oltre le più rosee aspettative, e non ha avuto paura delle pressioni, non ha avuto paura di rimettersi in gioco, non lo farà sicuramente con il Torino, e con la stessa curiosità guarderò anche il Sassuolo, perché mi sembrano due progetti freschi. Aquilani ha dimostrato di avere grandissime qualità, anche qui Aquilani è una scelta coraggiosa,
assolutamente,
abbiamo negli occhi il discorso del Catanzaro, che è stata una piacevolissima scoperta,
era stato inseguito anche dalla Fiorentina Aquilani, se non ricordo male, a un certo punto
poi veniva da là, no?
Sì,
si parlava di lui come possibilità,
sì.
Poi è andato ad allenare il Pisa, dove non è andato benissimo, perché poi gli allenatori un po' bisogna anche aspettare anche loro, no? Ha detto che sempre ci sia Grosso, che oggi va alla Fiorentina. Grosso ha vissuto alti e bassi nel corso della sua carriera, perché secondo me è un allenatore di talento, ha delle idee, poi magari in alcuni posti riesci a coniugarle e in altri no. Mi auguro che questa ventata, l'altro giorno, ieri sera leggevo su una pagina social, non mi ricordo, forse era Calciatori Brutti, che la metà degli allenatori della Serie A hanno meno di 45 anni, e questo è un bel segnale.
Sì, anche perché poi abbiamo visto che anche diciamo determinati allenatori più navigati magari con il calcio moderno stanno andando un po' in difficoltà, quindi avere anche delle idee fresche e nuove può essere un segnale interessante sicuramente per far crescere.
Poi magari invece ti vai a schiantare,
certo, c'è il 50% di possibilità,
però almeno l'idea, io mi auguro sempre la stessa cosa, che sia un allenatore esperto, che sia un allenatore giovane, che sia un allenatore moderno, che sia un allenatore tradizionale, che gli si dia il tempo, che non si creino degli alibi per dire però, alzo il dito, però. un po' di tempo.
Sì.
Poi se sbagliano, per carità.
Esatto.
Ma però, senza pregiudizi.
Esatto. E responsabilità anche ai calciatori. Luca, come sempre, grazie. Un grandissimo abbraccio.
Ciao,
Luca
ciao.
Marchetti Sky Sport. Un grande abbraccio, Luca Marchetti Sky Sport. Finisce qui l'editoriale. Torniamo tra poco con Rotocalcio. Poi oggi è martedì, quindi 12.05 l'amico Jacopo Galvani. E l'ultima mezz'ora è il nostro spazio mondiale con Alen Valneghi, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto.